Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati Emanuela Campanile, in direttissima dallo studio 9 di 105 Live. Buongiorno ancora. Oggi, 1 dicembre 2009, entra in vigore il Trattato di Lisbona. Secondo il premier svedese Fredrik Reinfeldt, il cui paese, ricordiamo, detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea, si tratta di una nuova era. Dopo anni però di negoziati, di contrasti, basta pensare al referendum irlandese, alle ratifiche rimandate più volte da alcuni paesi, finalmente questo trattato entra in vigore con le sue modifiche e le sue innovazioni del sistema costituzionale comunitario. Ma cerchiamo di fare un po' di ordine e di capire anche il Trattato di Lisbona di che cosa è frutto. E in questo ci aiuta Adriana Cerretelli, giornalista di Il Sole 24 Ore, esperta di politica internazionale e di integrazione europea, euro e mercato unico. E voglio dirlo, ha ricevuto il titolo di ufficiale della Repubblica proprio per il contributo di informazione dato alla nascita dell'euro. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Cerretelli, il Trattato di Lisbona abbiamo capito che è il frutto di negoziati anche difficili. Prima di tutto perché, e poi vogliamo anche sapere se, come dice il premier svedese Reinfeldt, è davvero rappresentazione di una nuova era.
Beh, dunque, è stato frutto di negoziati lunghi e difficili perché l'Europa è formata da 27 paesi che sono naturalmente tutti molto diversi tra di loro, con interessi diversi, con culture diverse, e ovviamente trovare dei comuni denominatori diventa sempre più difficile quanto più aumentano i numeri dell'Europa. Sarà l'inizio di una nuova era, ma naturalmente tutti ne saremmo ben felici, perché sicuramente con la globalizzazione che avanza, con la Cina che diventa un protagonista sempre più importante e cresce a tassi di sviluppo smisurati, con gli Stati Uniti che forse stanno diventando un po' meno sensibili agli interessi europei e un po' più attenti a i loro interessi asiatici, è nell'interesse dell'Europa cercare di diventare una vera protagonista, è interesse dell'Europa cercare di giocare sulla sua enorme dimensione. Noi siamo il mercato più grande del mondo. Lisbona servirà a questo. Certamente la riforma che aumenta il voto a maggioranza del Parlamento europeo, per esempio, è sicuramente qualcosa che può favorire l'integrazione. Detto questo, anche l'istituzione di un Presidente del Consiglio stabile di 2 anni e mezzo invece dei 6 attuali, la creazione di un Ministro degli Esteri, anche questo sono tutti dei segnali positivi. Però io personalmente penso che al di là dei trattati, delle nuove figure, ci vuole una volontà politica da parte dei governi, e questo è quello che io al momento continuo a non vedere. E quindi in questo senso non farei del trionfalismo.
Quindi da una parte,
e vediamo.
Mi scusi se la interrompo, da una parte dice l'Europa ha bisogno del Trattato di Lisbona, però l'Europa deve anche impegnarsi.
Assolutamente, l'Europa deve mostrare la volontà di voler vivere insieme, di integrarsi di più per poter contare di più parlando con una sola voce. Invece per ora l'Europa parla a più voci, l'Europa non ha politiche comuni. Ha un ministro degli esteri, ma non ha una politica degli esteri comune, né per il momento mostra di volerla avere. Ed è per questo che certi trionfalismi lasciano un po' perplessi.
Che cosa succede, che cosa cambia allora per i cittadini? Perché spesso, lo sottolineeremo anche durante la trasmissione di oggi, spesso i cittadini europei vedono l'Unione Europea come qualcosa di molto distante da loro. Con il Trattato di Lisbona cambia qualcosa per i cittadini UE?
Dal punto di vista del cittadino in modo diretto direi di no. Nel senso che ci saranno più politiche con il voto a maggioranza, quindi teoricamente si potranno prendere più facilmente delle decisioni, però che tutto questo possa influire, diciamo, meglio sulla comprensione e sul rapporto diretto tra Europa e cittadini, direi che questo è ancora un po' prematuro.
Ci può spiegare un po' quali sono le novità, le maggiori novità che entreranno in vigore da oggi con il trattato?
Le novità sono queste due nuove figure del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri, poi sono l'allargamento del voto a maggioranza del Parlamento europeo su nuovi settori, per esempio l'immigrazione, e sotto questo aspetto per esempio il trattato e l'Europa potranno incidere di più sugli interessi dei cittadini, sull'agricoltura, sull'ambiente, cioè nuovi settori, però non per esempio sul fisco, che resta una materia esclusivamente nazionale. E grosso modo sono queste, al di là delle technicalities, le maggiori novità.
E il trattato potrà rendere il processo decisionale più democratico?
Sì, perché quando si fa il voto a maggioranza naturalmente è più democratico che non quando si fa all'unanimità. Però restano pur sempre delle decisioni immediate, non può essere altrimenti, visto che siamo 27 governi sovrani.
E l'asse, mi pare, che dirige un po' il tutto è quella franco-tedesca, ma mi domandavo se siamo arrivati a un punto in cui l'Europa, faccio l'avvocato del diavolo, è davvero troppo estesa. 27 paesi sono tanti, l'Unione Europea è stata forse pensata così, o si immaginava un quadro molto più ristretto?
L'Unione Europea non è stata immaginata con dei limiti territoriali. Certamente i primi trattati erano dei trattati che riguardavano solo sei paesi, poi a poco ci si è allargati. E quindi questo ha complicato le cose, nel senso che si è dovuto cercare di adeguare i trattati, cioè gli strumenti di governo dell'Europa, a un'Europa più grande. Ma l'Europa da 27 probabilmente passerà a 30, c'è già la Croazia, che è in anticamera, che sta per entrare, poi in un futuro più lontano si parla addirittura della Turchia. Comunque ci sono i Balcani, quindi si allargherà ulteriormente.
Bene, io ringrazio davvero Adriana Cerretelli, giornalista del Sole 24 Ore, esperta, ricordiamo, di politica internazionale e di Unione Europea. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie.
E adesso il professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ci aiuterà a capire allora se con l'entrata del Trattato di Lisbona cambierà qualcosa nei rapporti tra Unione Europea e gli altri stati, anche Stati Uniti per esempio, oppure Cina, come aveva citato appunto Adriana Cerretelli prima. Sentiamo.
Ma questo abbastanza limitatamente in realtà, nel senso che dà all'Unione Europea uno strumento più agile di politica estera, a condizione che i governi che fanno parte dell'Unione trovino un'unità di intenti. Questo è il punto cruciale che neanche il Trattato di Lisbona modifica, anche se il Trattato di Lisbona consente l'allargamento delle materie sulle quali è sufficiente una maggioranza qualificata e non l'unanimità per prendere decisioni.
Nel quadro internazionale l'Europa allora cosa dovrebbe diventare e verso che direzione dovrebbe lavorare, impegnarsi eventualmente?
Beh, intanto diciamo subito che il trattato fornisce un numero di telefono al quale rivolgersi per avere il punto di vista dell'Unione Europea ufficiale e chiaramente il rappresentante per la politica estera e di sicurezza diventa un pochino più, come posso dire, rappresentativo, autorevole, forte di quanto non fosse fino adesso. Il trattato in realtà modifica molto i rapporti interni all'Unione, cioè nel senso che fa funzionare meglio all'interno l'Unione soprattutto. Dal punto di vista politica estera viene ribadito quello che è una linea tendenziale seguita in questi anni, cioè un attore il più possibile coeso, attento alla governance internazionale, alla promozione dei diritti umani, alla politica estera convenzionata, condizionale. Cioè il fatto che per esempio l'Unione nelle sue politiche di aiuto ai paesi terzi o nei suoi rapporti commerciali tenga d'occhio anche la questione dei diritti umani, quindi anima massima vincolando quelle a questi. anche se con grandi elevati gradi di elasticità. Il trattato consente a un'Europa che voglia esserlo di poter essere più presente, ma di per sé chiaramente non sostituisce la volontà politica, che è quella che in questo momento è per molti aspetti un pochino più latitante, anche se il modo in cui si è giunto all'accordo sulle nomine lascia sperare che si sia sulla strada di un tentativo di trovare l'accordo tra i grandi paesi europei, che era condizione sine qua non per qualunque prospettiva di politica estera comune.
Senta, 20 anni fa cade il muro di Berlino e l'Europa deve reinventarsi. Secondo lei lo ha già fatto, lo sta facendo, o siamo in una fase in cui l'Europa si sta ancora guardando intorno, vedendo anche gli equilibri internazionali sconvolti da una serie di eventi?
Ma direi che la sfida del muro di Berlino, diciamo della caduta del muro di Berlino, che colse l'Europa impreparata come tutti, è stata vinta sostanzialmente. Adesso, con tutto il male che si può dire dell'Unione Europea, non va dimenticato che l'allargamento è stato un processo di enorme successo che ha contribuito alla stabilizzazione della democrazia, a rendere la democrazia irreversibile in paesi d'Europa centro-orientali che erano stati sottoposti a 50 anni quasi di comunismo e di economia pianificata. E oggi sono democrazie, sistemi liberali ed economie di mercato. Questo non va mica dimenticato, perché è un successo incredibile. Il problema semmai è se l'Europa sta afferrando il cambiamento oggi. Lo spostamento dell'asse d'attenzione nel Pacifico in termini economici e in termini di politica globale richiede all'Europa di trovare una posizione comune, e su questo noi siamo molto, molto lenti. La crescita di per sé positiva in termini economici, soprattutto di paesi come Cina, India, Brasile, in prospettiva Sudafrica, richiede all'Europa di riaffermare paradossalmente il suo legame transatlantico. Il problema è che quando guardiamo agli Stati Uniti, che sono stati e continuano a essere, diciamo così, garanti della nostra sicurezza politico-militare, sono stati anche i levatori di tutto il processo di costruzione europea dalla seconda dopoguerra in poi, non dobbiamo dimenticare che il presidente Obama potrà anche essere lui un uomo del Pacifico, e gli Stati Uniti hanno l'opzione del doppio forno, per così dire. Quindi sono sul Pacifico tanto quanto sono sull'Atlantico. L'Europa no. L'Europa è quella piccola penisola asiatica appiccicata sulla costa atlantica, e quindi ha un interesse sostanziale a rinforzare il suo legame con gli Stati Uniti per poter avere una politica di contribuzione effettiva alla sicurezza del sistema, alla governance, ed è ovvio che su una dimensione globale come quella che è diventata la politica internazionale dopo la fine della guerra fredda, l'Europa è la dimensione minima di scala, proprio perché i singoli paesi che la compongono possano sperare di contare ancora qualcosa.
Quindi alla fine che voce potrebbe e dovrebbe essere quella dell'Europa?
Anche una voce di responsabilità. Intanto l'Europa deve attrezzarsi a fornire la sua quota di sicurezza al sistema internazionale. Questo è il motivo per cui è così importante che noi continuiamo a contribuire allo sforzo unitario in Afghanistan, continuiamo a contribuire alla stabilizzazione dei Balcani, e non ci tiriamo indietro di fronte alla responsabilità che dovessero sorgere in altri teatri, e penso in primo luogo alla Somalia o al contenzioso con l'Iran, che sta assumendo un carattere sempre peggiore. Se l'Europa non è disponibile a fare sacrifici per garantire la quota di sicurezza al sistema, se un gruppo di paesi come quello che è rappresentato l'Unione Europea, che sono circa il 25% del prodotto interno lordo mondiale, non sono in grado di dare un'offerta, a fare una prestazione concreta nella provvedere sicurezza al sistema, allora diciamo così le chiacchiere stanno a zero. L'Europa potenza civile è un pezzo, ci deve essere anche un'Europa capace di badare a se stessa, ma soprattutto capace di provvedere alla sicurezza nelle zone vicine, dovunque la comunità internazionale richiede un intervento. Se non facciamo questo sforzo, che costerà denaro, costerà volontà politica, costa sforzi, allora così, continuiamo a parlare, saremo un vecchio gruppo di paesi che malinconicamente si avvia sul viale del tramonto.
L'opinione pubblica, la gente, si dice spesso che l'Unione Europea è vista un po' come un'entità lontana. È secondo lei coinvolta? Cioè riesce a vedere non solo all'interno di se stessa, ma oltre?
Ma guardi, mi ricordo male se era Clausewitz che diceva: meglio occuparsi della guerra, perché se tu non ti occupi della guerra, la guerra si occuperà di te. E allora, parafrasando Clausewitz, meglio occuparsi dell'Europa, perché l'Europa già si occupa di noi. L'opinione pubblica farebbe bene a pensare che il 75% delle norme in vigore nei paesi dell'Unione sono di provenienza comunitaria, per cui sarebbe avere meno senso di lontananza sull'Europa. Dopodiché, che l'Europa possa scaldare i cuori sia una condizione. L'Europa non diventerà mai, non prenderà mai il posto degli stati. L'Europa aggiunge un livello di governo a quello nazionale, aggiunge un livello perché è necessario oggi avere anche questo livello di governo, ma non sostituirà mai gli stati. Le comunità politiche restano nazionali, per questioni anche banalmente di lingua, di storia. L'Europa è ricca perché è plurale e noi dobbiamo saper mantenere la pluralità senza diventare una cacofonia. E questo è lo sforzo che cerca di realizzare questa costruzione innovativa che è l'Unione Europea. E poi le opinioni pubbliche però vanno informate, vanno anche formate, e bisogna spiegare all'opinione pubblica europea che forse è finito il tempo della guerra fredda, che era terribile in termini di minaccia, ma che aveva abituato a tanti pranzi gratis, in cui altri provvedevano ai problemi seri e noi ci occupavamo delle quote latte. Non funziona più così. E se funzionerà così, noi perderemo rilevanza e non saremo più in grado di decidere non sul destino degli altri, ma sul nostro destino. Allora forse, pensando a questo, un po' più di sforzo, un po' più di attenzione, perché no, un pochino più di calore verso l'Unione si potrebbe cercare di dimostrare.
E dunque, dopo il commento, l'analisi del professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e dopo anche l'analisi della giornalista del Sole 24 Ore, Adriana Cerretelli, abbiamo capito che oltre alle buone intenzioni è necessario che oggi più che mai, proprio in un mondo globalizzato che è in costante mutamento, l'Europa è chiamata ad affrontare nuove sfide, quindi ci deve essere un grande impegno, grande volontà, e l'Europa deve per non diventare, appunto ce lo diceva il professor Parsi, un gruppo di vecchi stati, deve affrontare i grandi temi con i quali appunto si è aperta la sfida di questo ventunesimo secolo. Dunque la sfida va dall'evoluzione demografica ai cambiamenti climatici alla globalizzazione dell'economia. Dunque l'Europa deve modernizzarsi, deve disporre di strumenti efficaci e coerenti che siano appunto adatti non soltanto ovviamente al funzionamento di un'Unione Europea che recentemente è passata da 15 a 27 stati membri, ma anche alle rapide trasformazioni del mondo attuale. Io ovviamente ringrazio tutto lo staff tecnico e di regia. Si chiude qui dunque la puntata di Al di là della notizia, oggi dedicata al Trattato di Lisbona, che proprio questo martedì è entrata in vigore, che dota dunque l'Unione Europea di istituzioni di lavoro ottimizzate per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi. Da Emanuela Campanile è tutto, rimanete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.